Non essendo un pedagogista, non è stato semplice prendersi la responsabilità di analizzare la sua vita e parte, perché tutte le sue opere sarebbe stato impossibile, però leggendo il suo cammino in una prospettiva pedagogica. Da dove nasce questo interesse e perché ve lo racconto? Perché ho utilizzato un metodo autoetnografico sin dall'inizio della stesura di questo libro. Quando ero una bambina molto piccola, nel 1989, avevo 6 anni, facevo la prima elementare, era caduto il muro di Berlino. Quindi io arrivo alle elementari con la maestra di storia che ci racconta che era caduto il muro di Berlino. Di lì a poco, negli anni 90, 91, 92, Jugoslavia, cominciamo a sentir parlare di Jugoslavia. Una bambina di 7-8 anni non ha gli strumenti interpretativi per gestire un telegiornale in cui si vedono bombe e ci sono racconti di guerra, però così piccolina mi ricordo che un giorno incontrai Alexander Langer, grazie a mio nonno che vedeva un programma di approfondimento di Enzo Biagi. Era la sera, io ero comunque molto piccola, ma avevo capito che la voce di quest'uomo mi interessava. Mi interessava perché iniziava a dire qualcosa di diverso sulla guerra. Diceva che forse la guerra era, non dico evitabile, ma gestibile, considerabile in altre parole. La guerra può essere fermata, si può parlare diversamente anche di pace. Chiaramente ci sono dei semini che fermentano nella mente dei bambini. Io sono stata una bambina privilegiata perché questi semini li ho potuti coltivare. Ho fatto l'educatrice per 16 anni in accoglienza, minori stranieri e donne vittime di tratta. Ho studiato moltissimo rispetto alla mediazione linguistica e culturale. Insegno italiano L2 agli stranieri, stranieri tra virgolette. Lo faccio male, provo a farlo. Ma Alexander Langer tornava e tornava sempre. Primo, perché è stato forse in Italia riconosciuto come uno dei primi mediatori linguistico-culturali che hanno avuto una prospettiva tra l'altro un po' particolare, di cui parleremo. E poi perché il suo esempio è stato per me un esempio luminoso. Dunque tutto questo lavoro non nasce da una consapevolezza storica o storiografica, che io non ho, ma da un bisogno educativo mio personale di formazione. Insegno nei corsi di laurea di scienze della formazione primaria, quindi ho quella responsabilità gigantesca di interloquire con future, parlo al femminile, insegnanti, i ragazzi sono molto pochi, e agli educatori. Quando nei corsi di pedagogia interculturale io devo, tra virgolette, spiegare, questa parola strana, spiegare, devo provare a dire delle cose rispetto alla mediazione, racconto subito di Alexander Langer. Perché? Perché mi è comodo, perché faccio poca fatica, perché è una zona confortevole. Oggi provo a raccontarvi in maniera necessariamente sintetica qualcosa di Alexander Langer e del perché, pur non essendo un pedagogista, ci aiuta moltissimo nel dare una visione decostruttiva, sfidante, scomoda alla pedagogia. Intanto l'impegno. La mia prospettiva, quella che tento di condividere oggi con voi, è di pedagogia impegnata, pedagogia engaged, così come è stata pensata da una delle più autorevoli femministe intersezionali di questo secolo, da poco mancata, che è Bell Hooks. Bell Hooks, pedagogia engaged, impegnata. Quindi noi, educatori, insegnanti, pedagogisti, non possiamo, tra virgolette, proprio in maniera brutale, dismettere i panni dell'impegno politico. È impossibile distinguere l'impegno pedagogico, quindi per l'educazione, dall'impegno politico. Langer ci aiuta, attraverso una rilettura necessariamente parziale e umile del suo impegno, a capire che era proprio così. Suo fratello Martin mi dice, durante la nostra prima call, tra l'altro call rocambolesca perché ero partita tremante, preparatissima, sapevo tutto. No, Alexander scriveva sui post-it, su pezzi di carta, su giornale, e non aveva minima consapevolezza del suo impegno educativo. Per lui esisteva una regola: c'è un problema? Sì, bisogna risolverlo. Come? Non lo so, ci proviamo. Le parole di Martin Langer mi hanno ancora di più incoraggiata a posizionarmi all'interno di un certo tipo di pedagogia che non è solo critica, ma che è proprio impegnata e che quindi, diciamo, si mette un po' la faccia e si dice sì, quello che sto facendo ha un valore politico. Per questo alla fine della mia presentazione vi propongo un breve gioco in cui ci metterete, se vorrete, un po' la faccia. Sicuramente ci divertiremo. Rispetto al posizionamento, ovviamente questa impostazione è un'impostazione propriamente interculturale e decoloniale. Decoloniale non decolonizzante, a quello magari ci pensano realmente gli antropologi o forse i sociologi. Come educatori proviamo a decolonializzare proprio il nostro tipo di impostazione educativa. Ci proviamo, non è operazione semplice. Alexander Langer ha deciso a un certo punto di interrompere il suo percorso personale proprio perché l'aspetto legato al razzismo come forma di razzismo trasformativo e anche alle famose gabbie etniche che di fatto avevano un impatto materiale concreto, quindi il razzismo non è solo quello che un certo tipo di cultura intellettuale ci presenta come un problema umanitarista, il razzismo è un problema politico. Alexander Langer l'ha vissuto sulla sua pelle, le è stato impedito di candidarsi a sindaco di Bolzano perché lui si era rifiutato, aveva osato rifiutarsi di adempiere al censimento etnico. Lui ha detto chiaramente: non sono né italiano né tedesco né altoatesino né sudtirolese né bolzanino, io sono un cittadino che vuole impegnarsi per il bene del mio paese. Questo gli è costato tante cose, una tra tutte l'esclusione dalla vita politica. Vado veloce perché se no non ce la faccio. Volevo far, Alberto sarà sicuramente contento di questo regalino, perché Alexander Langer ha rappresentato per me uno dei modelli di cui ho sempre sentito parlare da studentessa appassionata di Gregory Bateson. Apro una parentesi, per me Gregory Bateson è sempre una vertigine, non sarò mai in grado di restituire quello che ho capito e ho imparato, e va bene così. Per il momento sono in questa fase, però anche l'insegnamento di Edgar Morin è stato fondamentale per me, e non soltanto. Alexander Langer con Morin sembra quasi che a un certo punto inizino a dialogare, ovviamente sotto forma di immaginazione profetica, come direbbe Berlusconi, quindi una narrazione immaginaria tra Morin e Alexander Langer che parte da un grande, come dire, concetto sensibilizzante, un'idea di partenza, che è quella di cambiare un paradigma, non soltanto un paradigma politico, ma cambiare un paradigma dell'educazione. Quindi vi faccio vedere, se ci riesco, spero che funzioni tutto, questo video che dura un minuto, quindi credo sia gestibile, in cui Alexander Langer ci spiega qual è la sua prospettiva. Speriamo che parta.
Allora, forse è bene fare un tentativo di assunto ognuno di noi. Bianchi l'ha fatto con una storia classica, io la farò con una variazione su un motto molto conosciuto. Voi sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità, è il motto del Cizius, cioè più veloce, Alcius più alto e Forcius insomma più forte, più possente. Cizius Alcius Forcius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini. Più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto, e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.
Allora, come ci auguriamo come educatori e pedagogisti, educatrici e pedagogiste, assumere su di noi il problema di decostruire alcuni impliciti culturali che noi promuoviamo a scuola, nelle università, nei centri aggregativi, nelle comunità. E quindi io ti insegnerò l'italiano, io ti salverò perché tu non funzioni. Allora, questo per Langer, per Hooks, per i nostri autori di riferimento è qualcosa di coloniale, di violento, di pericolosissimo. I concetti che adesso metteremo a fuoco sono pochi. Il primo è relativo all'ibridazione, cioè al nascere su una frontiera, al nascere in una zona liminale, in una zona che potremmo pensare come divisiva, ma in realtà non è necessariamente così. Langer è il primo che ci dice che i confini sono qualcosa di arbitrario, vengono messi, qualcuno traccia una linea, ma di fatto le popolazioni che vivono in quel territorio subiscono una scelta arbitraria. Le appartenenze sono una costruzione culturale. Io qui faccio riferimento ad alcuni costrutti di Baba e di Sayyad. Ne tratteniamo uno, quello appunto della doppia assenza. Il migrante o comunque la persona non nativa si sente comunque sempre un po' spostata, è vittima di una trazione, appartiene a una zona che definiremo del non essere, per un motivo semplice, perché non è più nel paese natale o comunque nel paese originariamente e culturalmente legato alla sua famiglia, ma è in un paese nuovo, in un paese d'approdo o in un paese in cui è nato ma non ha diritto di cittadinanza. Quindi vive in un luogo, ma di fatto non è per lo Stato. Viene definito con termini negativi, non cittadino, non italiano, non italofono. Alexander Langer prendeva un pullman tutte le mattine che da Bolzano, lo accompagnava a Bolzano. I suoi genitori erano una coppia mista, papà ebreo, tedesco, mamma italiana, per così dire. Nasce in un contesto plurilingue, ma di fatto lui vive su di sé il doppio stigma, quello del non essere abbastanza italiano e del non essere abbastanza tedesco. Nell'autobus della linea 9 di Bolzano lui impara il fascino della resistenza etnica, lo chiama così, era giovane, andava al primo anno di liceo, era spaventato perché lui li definisce i fascisti, picchiavano coloro che parlavano la lingua tedesca. Allo stesso modo a scuola gli italiani sentivano che l'accento non era propriamente italiano e quindi lo guardavano con diffidenza, lui e i suoi due fratelli. Sapete che facevano Alexander Langer, Martin Langer e l'altro fratello di cui adesso non ricordo il nome? Giocavano un gioco, l'hanno sempre fatto. Io ho chiesto a Martin: lo faresti ancora questo gioco, Martin? E lui mi ha detto sì, perché era un gioco bello. Indovina la cittadinanza. Loro giocavano a Vipiteno passando le persone senza sentirle troppo parlare, guardandole, giocavano a scegliere se fosse italiano o fosse tedesco o di altra provenienza. Questa sensibilità, lungi dall'essere qualcosa di categorizzante o di svalutante, è per i Langer un valore. Diventa valore perché in famiglia questo diventa valore. Riconoscere, sensibilizzarsi a un certo tipo di sguardo e di percezione sull'alterità diventa normale, diventa sano, diventa condivisione. Le radici per Langer, come per Moren, come per Omi Baba, come per Edouard Glissant, non ringrazierò mai abbastanza Lucilla e Anna che mi hanno per prime fatto leggere alcuni lavori di Edouard Glissant. Le identità non sono uniche, non esiste una vera purezza, una rivendicazione di una straordinaria e atavica purezza, un ceppo unico. Le radici sono multiple, le radici sono spostanti, si muovono. Allora questo ci aiuta a superare un certo tipo di impostazione nazionalista e, perché no, di nuovo coloniale. Dico questo perché un certo tipo di pedagogia interculturale ha fatto, secondo me, ma non soltanto secondo me, un errore. Ha pensato la pedagogia come qualcosa di semplicemente, normalmente comprendente. Esistono persone che parlano una lingua diversa, esistono persone che hanno una cittadinanza diversa, li includiamo, o peggio ancora, li integriamo. È proprio questo, secondo noi, che può essere un problema. La famosa pedagogia del couscous. Del couscous. Alexander Langer, quando parlava di problemi, lui la chiamava di convivenza interetnica, non l'ha mai chiamata di integrazione né di inclusione. Siamo negli anni 90, 91, 92, convivenza interetnica. Ha sempre detto lui per primo che era una cosa difficilissima, che era un processo che sarebbe stato lungo e non necessariamente da esiti positivi, che avrebbe avuto, scusate, esiti positivi. Dunque il problema della convivenza interetnica è per lui un problema identitario, un problema di radici, ma è anche un problema di politiche attive e di costruzione di un certo tipo di clima culturale legato a un altro tema importante. Per lanciare quest'altro tema, che ci dirigiamo verso le conclusioni, ci facciamo questa domanda. Questa è una domanda legittima, a mio avviso, è una domanda non decidibile, è una domanda che ci farà venire un po' il mal di testa. Che tipo di educazione allora può essere immaginata in questo spazio rizomatico? Che tipo di impegno educativo e quale progettualità sosterrebbe lo sviluppo integrale di identità plurime a trovare una via fuori dalle mura tanto domestiche e qui aggiungiamo quanto culturali? Allora, che tipo di proposta educativa noi possiamo fare in un certo tipo di contesto? Belux ci aiuta, ci viene in soccorso e ci propone il costrutto di elogio del margine. Ci dice che non esiste un posto dove non sia possibile immaginare l'emancipazione. Alexander Langer ce lo dice tante volte. Addirittura con la carovana di pace lui va a piedi nelle zone abbandonate ormai del Kosovo a dire ricostruiamo una pace, a dire la vera pace è pace attiva. Quindi anche il margine può demarginalizzarsi e diventare altro, come attraverso un percorso di coscientizzazione, uso questa parola bella, di educazione. Sì, è vero che non era un pedagogista, è vero che era un politico, è stato il nostro primo europarlamentare verde, però lui l'educazione l'aveva molto chiara in testa e sapeva che era l'unico possibile cammino da percorrere. E, vado necessariamente avanti. Centenario quest'anno, Langer e Don Milani, l'incontro bello, oltre a quello con Ivan Illich, con padre Balducci, però oggi mi soffermo su questo. Langer va a Barbiana e Langer mi racconta sua nipote, anche suo fratello, che era un personaggio veramente difficile, nel senso che non era una persona semplice, era una persona molto mite ma anche molto timida. Anche nei licei in cui ha insegnato a Bolzano e Roma lo ricordano come una persona timida. E immaginate Langer che va a conoscere Don Lorenzo Milani. E Don Lorenzo Milani non è accogliente, lo è accogliente, ma è sempre un po', come dire, critico, e dice: Alexander, tu devi lasciare l'università, perché fino a quando tu rimani all'università tu predichi bene e razzoli male. Alexander torna un po' interdetto a Scandicci e il giorno stesso apre un dopo scuola per i migranti, i figli dei migranti meridionali che non avevano buoni risultati scolastici. Poi chiama, o comunque scrive, o comunque torna da Don Milani e gli dice: sei troppo radicale per me, io non ho il tuo coraggio, io all'università ci resto. Ci resto consapevole che quello che tu promuovi è, lui lo chiama addirittura fanatismo, è una forma di fanatismo. I due rimasero sempre in contatto. Alexander Langer fu il primo a tradurre lettere a una professoressa in lingua tedesca e a pubblicare in onore di Don Lorenzo Milani. La loro amicizia è molto bella, è molto scoppiettante, passatemi questo termine, e credo veramente sia uno dei passaggi importanti per Alexander Langer, che in quel di Firenze incontra lui, padre Balducci, la Pira, ma soprattutto incontra anche Ivan Illich, il quale gli dirà: dobbiamo lavorare per ristrutturare e soprattutto decostruire un immaginario malato sul multilinguismo e sul plurilinguismo. Ci fanno passare, Illich, abbastanza provocatorio, ci fanno passare da schizofrenici. E Langer dice: sì, in effetti questa cosa non va bene, essere plurilingue è un grandissimo, straordinario vantaggio, dobbiamo impegnarci per raccontare a tutti e quindi essere accessibili a tutti che questo è un valore. L'ecopacifismo per Alexander Langer è un tema importante. Non può esserci pacifismo se non c'è un'attenzione ecologica, non può esserci attenzione ecologica se non c'è una profonda consapevolezza dell'antimilitarismo. Dunque Alexander Langer ci dice che per fare la pace l'uomo deve essere in pace con se stesso, con i suoi simili, ma soprattutto con la natura. Ecco perché inventa il termine di ecopax, scriverà tantissimo rispetto a questo e ci dirà: il problema dei verdi è che a volte hanno lavorato da soli, non considerando tutta la parte pacifista da Aldo Capitini in poi, perché la vera pace è pace attiva e dunque bisogna costruire un certo tipo di impostazione culturale più ampia che metta in collaborazione gli interessi e i problemi e gli esperimenti che si fanno per tutelare l'ambiente, quindi la scelta ambientalista, la scelta di rinuncia al consumismo. Alexander Langer parlerà in un lessico forte piuttosto mutuato dalla sua formazione cattolica, parlerà proprio di rinuncia, di sacrificio, utilizzerà termini forti per dire il consumismo è un problema, il capitalismo è comunque un certo tipo di neocolonizzazione economica sono un problema. Tutto questo non può essere disgiunto dalle politiche per la pace. Per Langer pace non è andare alla manifestazione di pace, ma è costruire una pace che sia pace attiva. Viene concretizzato questo concetto inizialmente nella Fiera delle Utopie Concrete, che già dal nome ci dice delle utopie concrete, che già dal nome insomma è abbastanza esplicito, e quindi la complessità, e quindi necessariamente l'idea che un aspetto proprio del suo impegno è che è un impegno intersezionale. Langer non usa il termine intersezionale, io lo prendo in prestito da Belux, proprio perché ecologia e pacifismo non possono essere considerati separatamente. Pacificazione dell'uomo con la natura e pacificazione tra persone. Disobbedire, decolonizzare, gli altri concetti che vi propongo. Alexander Langer ci dice come facciamo. Il suo problema era sempre trasformare l'idea in azione pratica. Ad esempio, rifiutarci di pagare delle tasse che vengono finalizzate alla produzione di armamenti. Io non so esattamente come fosse possibile una cosa del genere e ve ne parlo con grande umiltà, vorrei capirlo anch'io. Però lui nei suoi
scritti...
Assolutamente, infatti è un tema che secondo me è da considerare. Langer ci dice dobbiamo disobbedire. Se capiamo che qualcosa dei nostri contributi finisce per armare o per essere destinato, non dobbiamo pagare più l'età. Cioè lui era molto sfidante anche anche in Europarlamento, lui fa dei discorsi, non c'è tempo e non sono forse io nemmeno all'altezza di restituirli in maniera compiuta, ma dei discorsi fortissimi, veramente di disobbedienza. Scrive Marco Boato: l'essere verde per Alex vuole essere un modo di fare la pace dell'uomo, tra uomini ovviamente, e con la natura. Langer parla di ecopax, termine coniato dai verdi tedeschi e ripreso a partire dal convegno di Trento, pensate siamo nel 1982, pentimento, conversione ecologica, sono appunto termini non mutuati da un lessico laico, che però lui utilizza, lui era un appassionato di San Cristoforo. Lui era un ateo non ateo, cristiano non cristiano, politico non politico o impolitico come lo definirà Adriano Sofri. Io amo molto leggere i testi di Adriano Sofri, nonostante a volte siano piuttosto impegnativi, perché lui inventa delle parole quando parla di Alexander Langer e secondo me è un esperimento che ci aiuta a comprendere la complessità di questo personaggio, tra virgolette, di questa persona così grande. La vera pace è pace attiva. Nel mio vorace regno della potenza e dell'economia vince chi sa trasformare gli aratri in spade e l'acqua in oro, non viceversa. Pensate che questo discorso attualissimo, siamo nel pieno del disastro rispetto alla condizione ucraina e al coinvolgimento anche delle nostre politiche, pensate che queste riflessioni Langer ce le propone nel 1989. Ai noi sono ancora attualissime. Liberarsi dalla guerra, dal militarismo, dalla distruzione ecologica, dall'incombere dell'apocalisse, civile o militare, perché l'apocalisse non è solo militare, è anche civile. Alexander Langer ci dice: quando conviviamo gomito a gomito con persone che non conosciamo, delle quali entriamo in una certa sfera di diffidenza, noi non stiamo agendo in senso pacifico. Dunque ci stiamo in qualche misura sporcando con un certo tipo di visione. La vera pace è pace attiva e inizia da noi. Infatti, sul suo computer, a marzo del 95, prima che decidesse di togliersi la vita a Firenze a luglio del 1995, il 3 luglio, i suoi vicini, i suoi amici trovano scritti degli appunti, in particolare quattro domande. Queste quattro domande vengono riprese da Adriano Sofri in un articolo. In queste quattro domande che lui si pone prima appunto di decidere di togliersi la vita, dice: ma veramente noi vorremmo vivere con le persone di cui ci vogliamo occupare in relazione d'aiuto, con gli ultimi? Noi vivremmo con gli ultimi? E si chiede ancora: il nostro impegno civile è reale o è ego riferito o ci serve per ammantarci di una certa grandezza, di un certo pietismo caritatevole, che però non va a elaborare il problema, non si sporca le mani mettendosi, radicandosi nel problema? Il problema per Alexander Langer era trasformare la teoria in azione, che è quello che dovrebbe fare un pedagogista, un insegnante, un educatore. Anzi, prima un educatore, poi un pedagogista e poi ancora un insegnante. Queste quattro domande ci fanno arrivare veramente alla conclusione. Allora, come facciamo noi a costruire ponti? Come facciamo a diventare traditori della compattezza etnica? Come facciamo a immaginare una terra patria attraverso un modello ecologico di pedagogia impegnata? Proviamo, non è una soluzione. Non potrebbe esserlo, potrebbe però diventare un supporto per ripensare il nostro agire pedagogico, il nostro agire educativo, e soprattutto partire da una realtà locale che può essere la nostra aula scolastica, agendo l'etica del qui e ora, sempre, consapevolmente però, facendo veramente un'opera di decostruzione potente su noi stessi. Io la chiamo autoetnografia come metodo, la possiamo chiamare in mille modi, possiamo dirci di metapensare mentre facciamo il nostro mestiere. Ovviamente abbiamo bisogno di una formazione interculturale, ovviamente, perché è necessaria. Pensate che nel corso di laurea Scienze della Formazione Primaria, le mie studentesse, io sono molto contenta, loro fanno tutte la tesi di laurea con me, si divertono, io mi diverto con loro. Però quando dico loro: sapete che potreste insegnare al CPA? Cos'è il CPA? Cos'è il CPA? Io penso ai bambini, ma c'è anche il CPA. Il CPA è il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti, che però ha il 63%, in alcune regioni l'80% di alunne e alunni non cittadini, o con background migratorio, o provenienti da background migratori. Dunque, l'italiano come L2 non viene insegnato nell'università, se non in alcuni corsi specifici, ma non in scienze della formazione primaria. La pedagogia interculturale ha 7 CFU, che voi sapete bene, tradotti sono poche ore, sono tra le 46 più i laboratori 60 ore, e basta, e si fa il secondo anno. Quindi le competenze interculturali necessarie per vivere in classi ipercomplesse, come dicono alcuni pedagogisti bravi, allora gli insegnanti vengono veramente lasciati all'improvvisazione e alla fatica. Io ho imparato l'arabo per disperazione, perché non avevo un mediatore in classe e mi dovevo in qualche misura difendere, perché avevo solo 60 ore, poi 120 ore per certificare l'italiano come L2 nel mio CPA. Ero disperata e ho cominciato a studiare, adesso l'ho perso, Francesco ogni tanto mi rincuora, però per dire che veramente non siamo nelle condizioni di poter operare se non ci danno una formazione interculturale. Vado veloce perché è il momento di fare un gioco insieme, tanto questa presentazione rimane a tutti noi. Allora, dopo tutte queste chiacchiere, io non potevo finire con la tutta citazione a andarmene. Adesso giochiamo tutti. Allora, amici del Circolo Benson, giochiamo insieme. Come lo ripariamo noi il mondo? Dovete scrivere almeno una, due, tre, quattro risposte, se vi fa piacere ovviamente, e poi ne discutiamo. Tra poco Io mi taccio, vi dico solo due cose per concludere un po' il nostro gioco insieme. E il motivo per il quale abbiamo giocato è noto ed è chiaro, quindi non è necessario che io ribadisca il perché questo piccolo, diciamo così, tentativo. Farlo con le studentesse e gli studenti è molto interessante, perché poi noi da questa World Cloud possiamo di solito fare una piccola attività laboratoriale in cui le parole che scegliamo di più vengono in qualche misura messe come categorie core, categorie cuore, categorie centrali, e le studentesse e gli studenti in gruppi provano ad elaborare quali sono le loro proprietà, quindi vanno a come dire, spulciare, fare un lavoro archeologico di quello che è emerso come importante per il gruppo classe. Non lo facciamo adesso, non sarebbe assolutamente il momento opportuno per farlo. Vi lascerò sia il link, sia spero di riuscire a darvi anche l'elaborazione per vedere un po' il numero delle risposte. E quello che mi farebbe piacere, proprio per tanto piacere adesso, è che prendeste, se avete piacere, la parola, partendo anche da quello che abbiamo elaborato insieme come qualcosa che per noi è significativo e dal quale partire per riparare il mondo. Se, come Alexander Langer ci ha insegnato, il mondo è realmente riparabile. Io dico sì, assolutamente.